come si diceva, da qualche anno lavoro al centro Astalli, che è il servizio dei gesuiti per i rifugiati, un servizio che è cominciato 35 anni fa, nel 1980, quando il superiore generale dei gesuiti, il padre Arrupe, vedendo alcune delle immagini che sono sotto gli occhi nostri anche in questi giorni, lui in un suo viaggio in Vietnam vide i Boat People del Vietnam che scappavano dal loro paese per la guerra, rimase molto colpito da questa situazione, tanto per tornare sul tema che la storia si ripete e immagini che ci sono state nel passato tornano anche adesso, ecco, molto colpito da questa situazione dei Boat People del Vietnam, tornò e chiese alla Compagnia di Gesù di occuparsi dei richiedenti asilo, dei rifugiati, perché li riteneva i più poveri tra i poveri, perché scappavano da un paese, dalla loro terra, che era divenuta inospitale e ostile in alcuni casi, e non trovavano da nessuna parte un posto accogliente che potesse appunto accoglierli. E quindi chiese ai gesuiti di occuparsi di loro. E quindi nacque nel 1980 il servizio dei gesuiti per i rifugiati, che adesso è presente in 54 paesi nel mondo, con diverse caratteristiche all'interno dei diversi paesi, cercando di rispondere a quelle che sono le necessità dei rifugiati nei vari paesi. Potete immaginare che in Africa o nel Medio Oriente, pensiamo al Libano, appunto la questione dei rifugiati è molto importante, ci sono dei campi profughi molto grandi, e allora il servizio dei gesuiti è all'interno di questi campi profughi. In Europa l'esigenza dei migranti e dei rifugiati è un po' diversa, per cui si cerca di adattarsi a questa necessità, quella che è la necessità di queste persone. Ma veniamo un po' più nello specifico al tema di oggi: integrazione possibile, religioni e culture. Non dovrei aggiungere molto a quello che i ragazzi hanno presentato nelle loro riflessioni e nel loro tentativo di andare in profondità in questa questione, che in uno studio dell'Università La Sapienza dell'anno scorso si diceva che è uno degli argomenti che sui mezzi di comunicazione è più presente ormai tutti i giorni, sia sui giornali che nei mezzi di comunicazione video e radiofonici. E quindi quello che si diceva, come l'informazione modifica anche la nostra percezione del fenomeno, è una questione da tenere molto in considerazione. La nostra società è divenuta, lo si diceva in quest'ultimo intervento, siamo già una società pluralista, e il fenomeno della globalizzazione è un fenomeno che ormai ci ha e ci interessa da molti anni. Su tutto questo, sulla questione di una società plurale e sulla globalizzazione, si è inserita negli ultimi anni la crisi economica, che ha complicato ulteriormente il fenomeno. Il processo di globalizzazione ci ha reso coscienti del fatto che tutti condividiamo la stessa vita su questo pianeta, a tal punto che la sopravvivenza di ciascuno dipende dalla sopravvivenza, o può far dipendere la sopravvivenza degli altri. Anche se nelle riflessioni dei ragazzi questo non era molto presente e un po' mi ha preoccupato,
questo?
La percezione del fatto che la terra che viviamo, quindi la questione ambientale, è uno dei temi che determina gli spostamenti dei popoli, le migrazioni dei popoli, ecco, non abbiamo ancora sufficientemente la percezione che quello che facciamo noi qui, il nostro stile di vita, ha delle ripercussioni in altre parti del mondo e determina il fenomeno migratorio in altre parti del mondo. Quindi vi invito, questo deve essere un tema che ci deve interessare, ci deve riguardare. Il prossimo mese ci sarà l'incontro a Parigi sul clima e lì si dovranno prendere delle decisioni importanti, perché se queste decisioni non verranno prese, il clima continuerà a cambiare e questo determinerà dei cambiamenti climatici in alcuni paesi del mondo che determineranno a loro volta lo spostamento di milioni di persone. Si stima che nel 2050 le persone che si sposteranno per motivi ambientali saranno circa 200 milioni. Quindi se parliamo adesso di invasione che abbiamo alle nostre porte, poche centinaia di migliaia di persone o comunque hanno tentato di arrivare in Europa, poche centinaia di migliaia, il rischio che appunto di invasione si possa parlare tra 30 anni, questo è effettivo. E nella sola Africa questo spostamento di persone riguarderà circa 50 milioni di persone. Quindi è un fattore, è un fenomeno importante. Questo per dire che la globalizzazione ci ha fatto percepire che siamo tutti interconnessi, ma ci sono delle questioni sulle quali facciamo un po' fatica ancora a creare una sensibilità, per cui appunto abbiamo questa percezione che le nostre scelte di vita determinano dei cambiamenti radicali nella vita delle persone da altre parti. Diceva Papa Benedetto nella Caritas in Veritate che la globalizzazione ci ha reso vicini ma non ci rende fratelli, non ci ha reso ancora fratelli. Si parlava in uno degli interventi dell'importanza della fratellanza, ecco, l'importanza di un mondo globalizzato che ci ha reso vicini, ci ha resi consapevoli che cambiamenti sono possibili, che sono in atto qua, determinano ulteriori cambiamenti da altre parti, ma questo appunto non ci ha ancora interrogato nel profondo per trasformare questo nostro mondo in un mondo di fratelli e sorelle. La globalizzazione però non deve essere un nuovo tipo di colonialismo, deve rispettare le diversità delle culture, che culture che sono la chiave di lettura della vita dei popoli. In particolare non deve privare la globalizzazione i poveri di ciò che resta loro di più prezioso, incluse le credenze e le pratiche religiose, perché le convinzioni religiose autentiche sono la manifestazione più chiara della libertà degli uomini. Tutto ciò avviene anche se noi non lo vogliamo. Quello che però possiamo fare è mostrare le ragioni e aiutare a cambiare la mentalità, perché le diverse culture e le diverse religioni possano prestarsi il comune riconoscimento. Perché dal fatto, quello che avviene indipendentemente da noi, dal fatto del pluralismo, si passi alla coscienza della diversità come principio della comunicazione e del confronto. Quindi sta a noi, a ciascuno di noi. Qualcuno ha detto: noi siamo il futuro. Sì, voi siete il futuro, quindi avete una grande responsabilità, quindi più giovani, ma anche noi più adulti che decidiamo in questo momento, e appunto lo dicevo prima, a Parigi si deciderà la sorte del pianeta tra un mese. Ecco, sta a noi far divenire questi fenomeni motivo di crescita. La sfida allora è quella di sviluppare una nuova forma di civiltà che consenta di relazionarci in maniera non distruttiva ma sostenibile per tutti. Il Cardinal Martini, in un incontro che aveva fatto nel 2005, diceva: attualmente la cosa importante non sembra essere tanto l'evangelizzazione, che è bloccata ormai in molte parti del mondo, in cui la parola missione suscita diffidenza. Dobbiamo invece imparare a convivere come diversi, non solo per cultura, ma anche per etnia e religione. Imparare a convivere come diversi, non distruggendoci e non ghettizzandoci, ma neppure soltanto tollerandoci, ma occorre fermentarci e vivificarci a vicenda. Quindi non si tratta tanto di una pluralità di voci, l'uno accanto all'altro semplicemente. Occorre imparare, si tratta nella nostra realtà di una pluralità che costantemente genera dei conflitti. Abbiamo visto, lo vediamo, è sotto gli occhi di tutti. Se ci mettiamo semplicemente l'uno accanto all'altro, rischiamo di in continuazione di entrare in conflitto, perché non sono questioni banali quelle che sono da confrontare, sono visioni della vita a volte totalmente diverse. Alcuni con dei paroloni parlano di cosmovisioni che sono diverse tra diverse culture e diverse religioni. Non un pluralismo di superficie, quindi, ma di profondità, che esprime e tende a creare una unificazione che non è l'omologazione, ma è qualcosa che in qualche modo ci interroghi nel profondo, vada a toccare quelle che sono le nostre ragioni più profonde e cambi in qualche modo la nostra visione della vita. In quest'ottica alcune esperienze personali mi hanno ulteriormente convinto di questa cosa. In un viaggio che ho fatto in Chad, come si ricordava all'inizio che sono un medico, e nel 2005 avevo fatto un'esperienza in Chad come medico in un ospedale che noi abbiamo a Gondi, nel cuore della foresta. E il mio confronto di un uomo occidentale, allora avevo 35 anni, italiano, gesuita, medico, non tanto con la generica cultura africana, quanto con decine di singole persone del sud del Chad, di diversa religione, di diversa etnia, di diverse lingue, attraverso la mediazione della cultura coloniale francese, in una precisa, appunto, situazione sanitaria. Ecco, questo mi ha fatto riflettere su alcune cose. Ho avuto lì la chiara percezione che l'incontro vero debba avvenire in modo privilegiato tra le persone e non tra le culture, non tra le religioni. Pensare a un incontro tra le culture veicola l'idea di un dialogo tra delle realtà ordinate, chiuse, fisse nel tempo, in cui i soggetti vengono in qualche modo estratti, fissati in uno spazio senza tempo, nascondendo la complessità contemporanea delle differenze invece delle persone. In questo modo invece il dialogo diventa il dialogo tra persone, tra coscienze, perché, come dicevo prima, sono in questione molto spesso delle visioni della vita diverse, e allora se non andiamo alla profondità della nostra relazione con le persone, con la coscienza delle persone, rischiamo di non fare un grande servizio alla società multietnica e multiculturale che andiamo a costruire. Incontro tra coscienze, diceva Vaticano II, nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere, secondo verità, numerosi problemi morali che sorgono tanto nella vita privata quanto in quella sociale. E l'altra esperienza che sto facendo ormai da 3 anni e mezzo, è quella al centro Astalli. Il motto del servizio dei gesuiti per i rifugiati è quello di accompagnare, servire e difendere i rifugiati. Ogni singola persona nella specificità della sua storia personale. Troppo spesso i mezzi di comunicazione ci abituano alle percentuali sulle migrazioni, alle percentuali sui rifugiati, sui migranti economici, e questo ci fa perdere di vista invece che di fronte, dietro ai numeri, ci sono delle persone in carne ed ossa. E credo che sia questo il segreto di una vera integrazione: l'incontro e il dialogo tra diverse persone nella loro diversità. E agli Astalli, un po' come quello che fate voi da ormai 15 anni, abbiamo 2 progetti nelle scuole. Uno si chiama progetto Finestre e l'altro si chiama progetto Incontri. Sono 2 progetti, il progetto Finestre è sulla conoscenza di chi è un rifugiato. Il progetto Incontri è la conoscenza di persone di altre religioni. Il centro di entrambi i progetti è quello di fare incontrare persone rifugiate agli studenti delle scuole superiori e persone di altre religioni agli studenti. Quindi non è un discorso teorico su che cosa è o chi sono i rifugiati, chi sono gli immigrati, ma è l'incontro tra gli studenti e un rifugiato che racconta la sua storia, come avete fatto voi. Si prepara questo incontro, si fa l'analisi dei paesi da cui provengono queste persone, le aree di guerra, il motivo per cui scappano, la definizione di rifugiato, e alla fine del percorso si fa incontrare una persona che racconta la sua storia, chi è lui, come ha fatto ad arrivare in Italia e quali sono le sue problematiche, i suoi desideri ai ragazzi. L'incontro tra chi scappa da persecuzione e da guerre, con i ragazzi, questo cambia la prospettiva di entrambi. A volte il termine integrazione ci sottende l'idea che loro, quelli che vengono qui, devono inserirsi in uno schema già prestabilito. In parte è così, ma non dobbiamo lasciarci così illudere che l'integrazione sia semplicemente un percorso ad un'unica direzione. È un percorso che va in 2 direzioni e l'incontro tra le persone veicola questa idea. 2 persone che hanno ricchezze diverse, che fanno una terza realtà. L'incontro fa partire qualcosa di diverso da dove si era partiti entrambi. E credo appunto che questo progetto nelle scuole, questo modo anche di vedere l'incontro, ha cambiato anche il mio modo di riflettere su queste questioni. L'altro progetto che noi abbiamo è il progetto Incontri, sul dialogo interreligioso. Anche lì, molto spesso, quando è la teologia che cerca di incontrarsi, non si arriva da nessuna parte. Ma quando sono i testimoni della fede, no? Quindi di un percorso di conoscenza e di incontro con Dio, da qualsiasi punto questo parta, che cercano di incontrarsi, allora questo fa la differenza. sono le persone, i testimoni di una fede, chi vive nel profondo del suo cuore la sua fede, sia esso ebreo, buddista, musulmano o cristiano. Ecco, l'incontro di una persona che vive nel profondo la sua fede con un'altra persona, ecco, questo cambia e fa la differenza. Allora, questi due eventi nella mia vita hanno fatto un po' cambiare il mio modo anche di pensare l'integrazione, alla possibilità dell'integrazione nella vita di adesso, dei nostri giorni. Allora vi propongo due obiettivi dell'integrazione: quello dell'incontro e quello del dialogo. L'incontro. Nelle società complesse, lo dicevo anche prima si impone a noi il fatto di vivere con un'altra persona, il fatto di coabitare con un'altra persona. La relazione è un fatto che a volte noi non scegliamo. Soggetti molto diversi vengono a trovarsi in uno stesso territorio, e da questo può nascere o non può nascere una convivenza integrata. Vi faccio un esempio. Lo scorso inverno, forse voi l'avete visto sui giornali, se non conosco approfonditamente la situazione di Torino, però un po' meglio quella di Roma, c'era stato sui giornali la questione di Tor Pignattara, la difficoltà di un territorio ad accogliere le persone. Ecco, il fatto che le persone si trovino davanti al fatto del convivere, dell'abitare insieme ad altre persone, non necessariamente porta, se non preparato, se non educato, se non accompagnato, ad una integrazione lungimirante, ad un'integrazione tra le persone che vivono all'interno di uno stesso contesto abitativo, dello stesso quartiere. Pensiamo agli sbarchi che continuano sulle nostre coste, anche se ultimamente si sentono un po' meno, sono state un po' coperte dagli arrivi che delle persone nella parte orientale dell'Europa, però le persone continuano ad arrivare e ce li troviamo da noi, in casa nostra, e possiamo cercare di bloccarlo nel modo che vogliamo, ma queste persone continueranno ad arrivare. Dobbiamo, diciamo, metterci il cuore in pace da questo aspetto. Lo si diceva bene: le migrazioni hanno sempre fatto parte della storia degli uomini e continueranno a fare parte della storia degli uomini. Quello che noi possiamo in qualche modo modificare sono i quantitativi dei flussi. Ci sono alcune migrazioni sulle quali abbiamo delle grosse responsabilità. Le guerre, pensiamo alla guerra in Siria. Ecco, probabilmente migranti dalla Siria ci sono sempre state, tanto è vero che ci sono delle comunità di siriani nel nord dell'Europa, ma non c'erano milioni di siriani che scappavano dalla Siria. Allora, per ridurre il flusso dovremmo ridurre la guerra, impedire la guerra o risolvere la situazione in Siria. Allora, possiamo intervenire sul numero, magari situazioni drammatiche determinate dai conflitti, oppure, dicevo prima, determinate dai cambiamenti climatici, ma il fenomeno migratorio sarà un fenomeno che continuerà. Anzi, ci sono alcuni studi di sociologia dell'immigrazione che dicono tanto più in un paese migliora la condizione di vita, tanto più le persone tendono a spostarsi. Per cui anche quelle riflessioni a volte un po' demagogiche, li aiutiamo a casa loro così non vengono più, sono, diciamo, negate dai fatti. Migliorando le condizioni di vita, le persone si spostano con più facilità. Sarà un altro tipo di migrazione, ma la migrazione continuerà ad essere. Quindi dicevo, le persone arrivano, le persone vivono al nostro fianco, e questo è un fatto. L'altra persona, chiunque essa sia, si impone a me in qualsiasi modo, indipendentemente dalle decisioni che io prendo, dal fargli rispettare delle procedure che io posso imporre per governare questo fenomeno. Ma prima me lo trovo ad abitare di fianco a casa mia. Cioè, prima che io decida di comunicare con lui, e questo succede anche a persone della nostra etnia, del nostro paese, migrazioni interne ce ne sono state, persone diverse, con persone diverse ci viviamo ogni giorno. Questo si impone alla nostra vita così, indipendentemente da noi. L'altro si impone a me con l'evidenza di un fatto, sia che sia dei miei, della mia tribù, del mio clan, del mio popolo, della mia lingua, della mia cultura, sia che non lo sia. E a me non identico, qualsiasi persona, l'altra persona non è uguale a me, è estraneo, è uno straniero, può esserlo più o meno rispetto a me, ma è comunque diverso da me. E l'imporsi della diversità di lingua, di cultura, di religione, di comportamenti nella quotidianità delle nostre vite oggi ci turba, quasi incombesse qualcosa che minaccia la nostra identità. Ma dobbiamo ripetercelo ogni giorno, se no cadiamo negli errori che la storia continua a fare. C'è una bella immagine in cui si mettevano di fianco i muri di allora e i muri di adesso. Questi errori continuano a ripetersi, se non ci ripetiamo che l'estraneo, lo straniero, che è l'estraneo per eccellenza, il diverso per eccellenza, non è una minaccia per noi. Lo straniero mi permette di capire in profondità chi sono, perché se entro in relazione con lui mi rimanda delle domande su chi sono io. E questo a volte ci spaventa, e allora preferiamo non entrare troppo su queste questioni. Però c'è un elemento che è un po' comune a tutte le tradizioni religiose, ma anche culturali, che è il valore dell'ospitalità, che è trasversale un po' a tutte le culture, che ci dice che c'è qualcosa che a noi sfugge. L'estraneo, in molte culture, non le conosco tutte, ma quelle che conosco, che ho avuto modo di conoscere, è un valore. Ecco, c'è in questo valore forse una saggezza, una consapevolezza millenaria dell'uomo. La sacralità della visita non scelta, di chiunque. La comparsa di un'altra persona nel tuo orizzonte che tu non avevi previsto e che ti obbliga a ripensarti. E noi molto spesso non siamo disposti a fare questa operazione. L'altro che viene da un altro dove, non importa da dove, ma da un'altra parte, può essere anche dal paese vicino al mio, è uno straniero. ma quasi inconsapevolmente è un nemico. In alcune lingue ospite è la stessa parola per dire anche nemico, proprio perché probabilmente culturalmente si è sedimentato anche nella consapevolezza e nella saggezza delle culture questa ambiguità che possiamo sciogliere soltanto noi con il nostro vissuto. E questo altro oggi ha sempre più i tratti di una persona di un'altra cultura e di un'altra religione. Questo ci pone davanti sempre più all'abisso di perderci. Non capiamo più neanche chi siamo noi, abbiamo paura di perdere la nostra identità. E allora, quando si impadronisce di noi spesso la paura di un mondo così, con sempre maggiori sfumature di colore, dove lo straniero che viene da un altro luogo abita le nostre città. E da qui il linguaggio che viene usato ci invade, si impadronisce delle nostre cose. Sì, abbiamo paura, perché lo straniero prima era lontano e ora invece è vicino. Era sconosciuto e ora lo conosciamo sempre meglio perché le immagini entrano nelle nostre case. E questa paura molto spesso viene cavalcata da cattivi interpreti della realtà. La paura di chi è diverso da noi è un elemento naturale. La paura non va sottovalutata. La paura però non può essere strumentalizzata. La paura va accompagnata. Quello che hanno fatto i ragazzi in questi mesi, cioè di conoscere il fenomeno, di conoscere chi è diverso da noi, questo è un modo per vincere la paura. Noi non siamo la mediazione della nostra cultura, ma il capire chi siamo passa attraverso la ricchezza dei diversi vissuti culturali che sono storicamente situati. E allora ci deve far pensare una scelta per l'altro che sia inclusiva. Dicevo, l'integrazione fa passare l'idea che un altro si debba integrare in un nostro schema. Includerlo invece vuol dire che se ci pensiamo attorno a un tavolo aggiungiamo un posto, che però ha la stessa dignità intorno a questo tavolo. Lo includiamo nel nostro modo di affrontare la realtà, nel nostro modo di riflettere, di affrontare le questioni. E solo così un'accoglienza che è inclusiva, che mette sullo stesso piano le persone, può essere feconda. Come però se da questo discorso possa venire il dubbio che c'è una maggiore importanza delle differenze rispetto a quello che ci accomuna. Ecco, non deve passare questa idea. Abbiamo una comune dignità che ci accomuna tutti, però nella diversità che caratterizza ciascuno di noi. Noi siamo tutti diversi e chi viene da un'altra cultura e da un'altra religione è un po' più diverso per questi aspetti rispetto a noi, ma ci accomuna la dignità di essere uomini e donne. Un gruppo è partito con la Dichiarazione dei diritti umani, il primo articolo della Dichiarazione dei diritti umani.
molti interventi che io faccio, sottolineo come spesso l'Europa stia perdendo il suo senso di umanità. Il Papa nel suo discorso a Strasburgo l'anno scorso diceva: i diritti individuali rischiano di diventare dei diritti individualistici. Una cosa che riguarda me è solo mia, ma se è un diritto deve riguardare anche l'altra persona, non è solo mio. E allora devo fare in modo che questo diritto mio sia un diritto anche suo. Però questa operazione, come europei, diventa un po' più complicata, come occidentali diventa un po' più complicata. Essere troppo attenti a ciò che ci unisce rispetto a ciò che ci divide può nascondere il desiderio sotteso di cercare qualcuno che è uguale a me. Allora è uguale a me per dignità, ma è diverso per tanti altri aspetti. E allora devo valorizzare le differenze. Dobbiamo avere paura di un mondo di uguali omologati, non di un mondo di diversi, anche se questa diversità fa paura, questa diversità ci impone un cammino molto, a volte anche rischioso. E per uno che si definisce cristiano, che cosa vuol dire questo? Quando i cristiani parlano oggi di stranieri, li giudicano più o meno capaci di integrarsi nelle società, dimenticano che all'origine l'espressione stranieri e pellegrini caratterizzava proprio loro. C'è una lettera dei primi secoli cristiani in cui si definisce proprio il cristiano come il pellegrino, come colui che è straniero su questa terra ed è in cammino verso la patria futura. Ecco, questa idea di essere stranieri, mi piaceva anche quella, è tornata più volte anche nelle diapositive dei ragazzi, siamo tutti un po' stranieri perché siamo discendenti da Adamo ed Eva e che sono scappati un po' migranti, perché discendenti da Adamo ed Eva scappati dal paradiso terrestre. E ecco, sì, un po' questo potrebbe essere uno slogan che ci accompagna. Ma come cristiani, attenti alle altre religioni e alle altre culture, non dobbiamo dimenticarlo mai, che siamo questi pellegrini insieme in cammino con altri pellegrini nella nostra storia. Quindi, nel contesto di una società plurale, chiedersi che cosa significa l'inclusione dell'altro nella vita del cristiano non è secondario, perché la storia ci insegna che non è stato scontato, non è scontato, e si è spesso scivolati verso un'autodifesa della propria identità cristiana rispetto a quella degli altri. Allora dobbiamo sempre più convincerci che l'incontro con le altre religioni non nega la nostra identità, ma la rende più feconda, perché ci obbliga in qualche modo a compiere quel percorso come cristiani che siamo chiamati a fare, essendo appunto pellegrini verso una patria celeste. Quindi riscoprire la dimensione dell'essere straniero, della stranierità, ci obbliga in qualche modo a quella dialettica tra appartenenza e differenza, solidarietà e diversità, convivenza civile e alterità. Non dobbiamo poi dimenticare che il messaggio cristiano è un messaggio universale non solo perché è per tutti, ma anche perché tutti lo comprendono nell'oggi della loro differenza culturale e storica. Allora per un cristiano fare proprio l'intenzionalità di un Dio misericordioso, appunto comincerà l'anno di Giubileo della Misericordia, vuol dire porsi accanto all'altro, al non identico perché è straniero, al non identico perché è povero, mettere accanto la propria vita a quella, alla vita delle altre persone, la propria libertà alla libertà delle altre persone, secondo la logica del cercare il bene insieme. Si tratta di un cammino personale che però deve essere un cammino condiviso. Concludo questa prima parte, poi magari possiamo fare un attimo di pausa e facciamo l'altro pezzo sul dialogo, appunto sottolineando quindi l'importanza di un dell'incontro, l'incontro personale con lo straniero, con chi viene da un'altra cultura, con chi testimonia un'altra religione. È da questo incontro che può far nascere in ciascuno di noi la paura. Allora questa paura non va sottovalutata, ma va accompagnata, educata. Dall'incontro con questa persona che ha un nome, ha una storia, ha un percorso che ha fatto. Ecco, dall'incontro con questa persona che scatta in ciascuno di noi un atteggiamento diverso. Quando hai a che fare con dei numeri, delle immagini, questo non rende bene l'idea. Quando incontri le persone e senti la loro storia, ti cambia radicalmente la vita. Io sento 50 storie al giorno di persone che vengono da altri paesi, 250 alla settimana, 1000 al mese. Il rischio è che dopo 1000 storie va in automatico, se questa l'ho già sentita. No, però la persona che hai davanti è una persona sempre diversa e ti chiede di essere ascoltata perché è unica. E da quell'incontro magari non posso fare niente per lei, non possiamo fare niente per lei di concreto, però l'abbiamo ascoltata. Questa non è una cosa secondaria, perché è dall'ascolto e dall'incontro che nasce una relazione, che nasce un modo diverso di stare al mondo, di stare nella nostra società. E quello che dico spesso ai volontari che vengono dal centro a stalli è che in qualche modo i rifugiati ti invitano a fare quel viaggio che loro hanno fatto per venire qua. Ti invitano a mettersi nei loro panni. L'incontro con una persona che ti racconta ti invita a fare quel viaggio che loro hanno fatto una volta per venire qua. Tu incontri questa persona che ti chiede, magari non esplicitamente, di fare il viaggio inverso, e succede a volte soltanto per un attimo di incontrarsi in questo viaggio che si incrocia e scatta qualcosa che è possibile soltanto se incontri la persona e la guardi negli occhi e la ascolti. E da questo qualcosa che scatta nasce il cambiamento, nasce la vera inclusione, l'incontro tra le persone. Un rifugiato cerca una casa perché il suo paese è diventato inospitale a volte ostile. E paradossalmente anche quando arriva qua non trova pace, non trova una casa dove stare, ma non tanto una casa di mattoni, ma una casa perché non ha trovato qualcuno che l'abbia accolto. E allora nel momento in cui fai questo viaggio verso di lui, è come se per un istante diventi casa per lui, perché quella relazione che lui ha dovuto interrompere per arrivare qua, perché c'era la guerra, perché era perseguitato, perché aveva delle politiche diverse da quelle del regime, ha dovuto scappare, interrompere tutte le sue relazioni. In questo viaggio che l'ha portato qui non trova, perché non ci sono persone accoglienti a volte, non trova la possibilità di ricostituire queste relazioni. E allora dall'incontro personale può nascere invece questa relazione, magari soltanto per un momento, e tu diventi casa per lui. E vi assicuro che quando sperimenti questa cosa, non è molto comune, io ripeto, faccio tanti colloqui e non è così semplice. Quando lo sperimenti capisci che lì sta scattando qualcosa di diverso, e dalla relazione che si riesce a ricucire, ecco, da quella relazione può cambiare il modo di stare nel nostro paese di una persona che ha dovuto scappare ed è stata perseguitata e ha dovuto tagliare tutte le sue relazioni. Ecco, è un po' su questo, sull'incontro e sulla ricostituzione delle relazioni che parte la possibilità, ecco, di integrare le persone, perché altrimenti resteranno delle monadi nel nostro paese, ci saranno appunto la zona cinese piuttosto che la zona senegalese, ma non ci si incontrerà veramente. L'esperienza di molti paesi, noi siamo un paese giovane di immigrazione ricevuta, l'esperienza degli altri paesi dell'Europa molto spesso ce lo dice, e allora non dobbiamo con questo cadere negli stessi errori. Ecco, facciamo un attimo di pausa e poi riprendiamo.